Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Cardini incontra l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino è Pino Colizzi. Cari amici, questa puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia, l'ultima del 2012, è stata realizzata in forma di lettura scenica e ripresa dal vivo lo scorso 11 dicembre a Milano all'Istituto Gonzaga, un'iniziativa della rivista Jesus, in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'opera a fumetti Costantino e l'editto di Milano, a firma di Rodolfo Torti e Roberto Dalprà. Tutto alla presenza del vescovo ausiliario Erminio Descalzi, delegato per le manifestazioni dell'anno costantiniano. Sapete che il 2013 è appunto l'anno del 17° centenario dall'editto di Milano, l'inizio della libertà religiosa, della tolleranza religiosa per tutto l'impero.
Vieni, avanti.
Ave. Auguste.
No, niente proskinesis. Puoi sedere.
Mi consenti dunque di farti qualche domanda?
Certo, se non sono domande alle quali non potrei rispondere.
Quali, ad esempio? Su che genere di argomento?
Senza dubbio, lo sai.
E come posso saperlo?
Ti presenti davanti al Signore del mondo senza sapere a quali argomenti egli non potrà rispondere? È evidente, a tutti quelli ai quali non vorrà. E tu devi conoscerli, devi evitarli.
Su questo ti replicherò, col tuo permesso, tra breve. Ma perché ti definisce Signore del mondo come il tiranno che regna sui barbari persiani?
È dal mio augusto predecessore Settimio Severo che il Princeps Senatus si chiama così. Anzi, egli si faceva chiamare Dominus ac Deus.
E tu hai rinunziato a una definizione così alta?
So di essere Dominus, non sono Deus.
Eppure siedi su un trono che ti è stato affidato instinctu divinitatis.
Un'espressione molto difficile da intendersi. Perché l'hai usata?
Credo ti piaccia, o che comunque sia stato tu a sceglierla. Si legge in alto sul culmine dell'arco di trionfo che ti è dedicato presso l'anfiteatro Flavio.
No. Non posso credere che tu l'abbia usata per farmi piacere. Tu l'hai usata perché vuoi comprendere qualcosa che ti sfugge.
È vero, Augusto. Instinctu divinitatis. Ma per suggerimento divino.
E naturalmente tu vuoi sapere dove, quando, come, in che modo, insomma. La divinità mi avrebbe suggerito.
No, Augusto, o perlomeno vorrei saperlo tra qualche istante, ma vedi, la lingua nella quale ci stiamo esprimendo adesso è meno sintetica del tuo latino. E allora mi chiedo se quel genitivo...
Tu sei interessato alla grammatica o allo stile. Tu sei un grammatico o un retore?
No, sono semplicemente uno che non capisce. Divinitatis c'è scritto.
Sì.
Che cosa significa? Di un Dio? Del Dio? O di Dio?
Ho capito finalmente. Tu sei un filosofo. Un filosofo petulante, che ama guardare nel cuore degli uomini, specie di quelli che invece il loro cuore vogliono tenerlo ben chiuso e nascosto.
Ti chiedo perdono, Augusto. Non intendevo mancarti di riguardo.
Certo che no. Tu intendevi molto peggio. Tu intendevi calarti nelle profondità di un'anima, penetrare i suoi misteri, strappare i suoi segreti e rivelarli al mondo.
Ho dunque toccato forse così presto uno di quegli argomenti ai quali non vuoi rispondere?
No, no, non ancora, o meglio, quasi. Per il momento ti consento di procedere oltre.
Te ne sono grato. Dunque, per suggerimento di un dio.
Questo è senza dubbio quello che intendeva la maggior parte dei senatori, coi quali quella scritta è stata concordata.
Ma tu ne avevi suggerita un'altra?
Procedi oltre.
Certo, fosse un dio, i senatori si sarebbero chiesti quale. Forse Apollo, o forse il Sol Comes Invictus, con il quale a volte Apollo o Helios sono identificati. Si tratta delle divinità cui era devoto tuo padre e alle quali sei stato fedele anche tu.
Te l'ho detto, procedi oltre.
Mi chiedo allora, se mi perdoni l'ardire, se quella scritta alludesse non a un dio, bensì al dio, a quello di Socrate, di Platone e dei platonici.
Io conosco quel dio. Quello che so di greco, io l'ho imparato quasi tutto sui testi del grande Platone, anche se personalmente gli preferivo Omero.
Omero, dici? Non Euripide.
Perché? Perché Euripide?
Ma è perché ho sempre pensato che tu amassi molto quel detto che si legge presso di lui nelle Fenice e che recita: se si deve violare il diritto per regnare, lo si faccia. In tutti gli altri casi si rispetti la giustizia.
Dunque io ti avevo ben giudicato appena mi ti sei presentato davanti. Tu sei molto più arrogante di quanto tu stesso vuoi far credere.
Ma se ho sbagliato in qualcosa, se ti ho offeso, ti imploro di perdonarmi.
Insisti nell'arroganza.
Ma adesso non capisco.
Sì che capisci, e molto bene. Fra un attimo immagino che farai appello alla mia carità cristiana e mi spierai impudicamente per vedere le mie reazioni.
Mai oserei, Augusto.
Hai già osato. Sei qui per osare. Tu vuoi dunque sapere se ho mai violato il diritto per impadronirmi del potere o per mantenerlo?
Oh, so bene, Augusto, che queste cose non si chiedono mai a un regnante.
Specie quando si sa che quel regnante ha commesso tali e tante violenze.
Perdonami di nuovo. Non sta a me chiederti conto di ciò. Io avrei solo desiderato chiederti qualcosa di quella divinitas che a suo tempo ti ha ispirato per giungere alla vittoria. È dunque il dio di Platone? O non piuttosto non il dio, bensì Dio, quel dio, colui che è detto essere l'unico, il creatore, l'onnipotente. E questo dio nascosto, il tuo?
È un Dio che non piace troppo in Senato.
Sì, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
So poco anche degli ebrei e dei loro costumi, e non mi interessano né gli uni né gli altri.
Se quel Dio è quello vero, non appartiene soltanto agli ebrei e dovrebbe esserti caro. Perciò non rimpiangi troppo né Apollo né il sole invitto diletti a tuo padre.
Mentre tu sai bene quanto ami quel Dio strano, nascosto, incomprensibile, che ha vestito la carne come fanno quelli dell'Olimpo, ma non già per scendere tra gli uomini a combattere le loro battaglie o a sostituirsi nei loro letti alle loro mogli, bensì per soffrire e morire con noi. Lui, l'Onnipotente, con noi miserabili mortali.
Tu, Augusto, tu non sei un miserabile mortale. Nessun Augusto lo è.
No, si muore. Anche quando si è vissuti nella porpora. E finché si è vissuti in quel prezioso sudario, si è tremato in ogni ora del giorno, in ogni istante di ogni ora, aspettando la fine.
Ma è l'apoteosi, dopo la morte fisica, l'assunzione tra gli dèi?
Ne sei mai stato testimone tu? L'hai mai vista?
E la resurrezione del Nazareno, che testimoni vanta?
La sua promessa e il sangue dei martiri.
Tu pensi dunque che quel Gesù di Nazareth fosse davvero Dio?
Forse non l'ho mai creduto propriamente e veramente tale. Mia madre ne era fermamente persuasa. Come si può davvero pensare che colui che è perfettamente Dio sia anche perfettamente uomo, senza che ciò appaia contraddittorio?
Per questo hai atteso tanto prima di accettare il battesimo.
No, no. No, questa è una regola molto avveduta, specie quando si è potenti. È astuzia, ma è anche umiltà. Il battesimo è una partenza senza ritorno. Una volta bagnato in quell'acqua non puoi più tornare indietro. E allora è meglio bagnarcisi il più tardi possibile, quando ormai hai perduto il gusto del vino, del peccato, del miele, del potere.
E per la medesima ragione sei rimasto fino all'ultimo Pontifex Maximus, primo sacerdote di tutti i culti, di tutti gli dèi, ai quali tuttavia non credevi.
Ma che erano pur sempre gli dèi adorati dalle genti dell'impero, gli dèi alla concordia tra i quali Roma deve il suo dominio del mondo.
Anche se non esistono.
Sì, esistono finché qualcuno li adora, li ama, crede in loro.
Ma quella che il Senato ti ha imposto o ti ha supplicato di definire solennemente e ambiguamente divinitas, insomma, ti ha parlato?
Instinctu divinitatis. Forse potrei dire di averlo sentito vicino, di essermelo sentito dentro. Ecco, fu una notte.
Racconta, ti prego.
È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi. Ma una volta desto non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte. E poi quella luce abbagliante. Una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono, che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest, e più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me o forse nell'aria, voci che mi dicevano «Tautonica! Tautonica! In oxigno! Vinces!»
Ma non ti sembrò che fosse una croce?
Sì. Sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, alla vigilia di una battaglia, sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere, non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia, fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne fregiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava e che lo avessero visto in molti.
Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
Che cosa hai detto?
Come osi, impudente! Nulla. 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 Non ho detto nulla.
Ma dimmi, è vero quel che si racconta di lei, che assisté a un miracolo, che rinvenne a Gerusalemme la croce su cui è stato crocifisso il Signore?
Non lo so, non lo so. Certo però non potrei mai ammettere di dubitarlo, vista l'immensa quantità d'oro che mi è costato ricostruire quella città abbandonata e abbattere i monumenti secolari e quelli più recenti per fare spazio alle basiliche volute da lei. Sembrava mi rimproverasse perché stavo costruendo una nuova Roma. Sembrava volerne costruire un'altra che coincidesse con la città nella quale era vissuto e morto il suo Dio.
Il suo o anche il tuo?
Lui, Gesù di Nazareth, Mia madre conosceva il Salvatore. Io non so, ma lo conosceva. Gerusalemme, diceva, appartiene al Cristo. Il suo sepolcro è al centro di un monumento più bello e più ardito del Pantheon di Roma. E così sarà per sempre. Mio figlio, diceva, ha costruito una nuova Roma. Splendore, orgoglio, vanità. Il centro del mondo è qui, nella città di David, attorno a un sepolcro vuoto.
Oh Augusto, da noi molti sostengono che tu non ti sia mai davvero convertito al cristianesimo, che il tuo sia stato un puro calcolo cinico. Da che parte sta la verità?
La verità. La verità. La verità la conosce solo Dio. Dal canto mio, io posso soltanto ricordarti dei fatti. Giudicali. Quando io e il mio collega Licinio Augusto ci siamo trovati a Milano, sancendo il diritto di chiunque a seguire pacificamente il proprio Dio, abbiamo confermato l'editto che il nostro predecessore Galerio Augusto aveva promulgato 2 anni prima.
Eppure Galerio era stato un implacabile persecutore dei cristiani, peggiore per lo stesso Diocleziano.
Pesa le parole, circonciditi la lingua, o guai a te, che nessuno osi pronunziare una parola contro il grande, il giusto Diocleziano. Essere peggiore di lui è del tutto naturale e inevitabile, perché nessuno ha saputo essere di lui migliore.
Eppure ha avviato lui la persecuzione, 10 anni prima del vostro editto.
Fu il suo collega Massimiano a spingerlo. Forse la persecuzione sarebbe stata avviata comunque, anche senza di lui. Certo non poteva continuare contro la sua volontà. È comunque falso che dal canto mio mi sia avvicinato ai cristiani in quanto erano ormai la maggioranza dell'impero. Su una 70 di migliaia di abitanti di esso non arrivavano a 10. Ma il futuro era loro. Lo sapevo perché mia madre Elena me l'aveva mostrato.
Ma Elena ti ha fatto davvero diventare cristiano? Perché davanti ai padri del Concilio di Nicea nel 778 dalla fondazione dell'Urbe tu ti sei proclamato vescovo di quelli di fuori?
Limitati a chiederti se non volesse significare piuttosto colui che, stando nella Chiesa, si sente responsabile dei non credenti.
Eppure hai accettato tardi, solo in punto di morte, l'acqua del battesimo.
Non giudicare. C'è il battesimo d'acqua e quello di desiderio. Il primo si verifica dinanzi a testimoni e tutti lo vedono. Il secondo sta nel segreto del cuore del fedele ed è Dio, testimone dell'acqua di vita che gli appartiene.
Rispetterò il tuo segreto, Augusto.
Rispettiamo insieme la volontà di Dio.
Franco Cardini ha incontrato l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino era Pino Polizzi. Realizzazione tecnica Adriano Vitali, all'Istituto Gonzaga, Milano, 11 dicembre 2012.